Buongiorno a tutti, è ancora una gioia, è un privilegio essere qui, condividere con voi la parola del Signore e in particolare la meditazione dalla prima lettera di Giovanni. Domenica scorsa, riprendendo anche un po' l'argomento che abbiamo visto all'inizio dell'anno con altri brani, abbiamo visto come nella prima lettera di Giovanni l'Apostolo apra il suo cuore ai suoi destinatari, parlandogli della realtà che chi ha creduto è di Cristo, ma anche che chi ha creduto non è caratterizzato, se vogliamo, dalla stessa maturità spirituale, ma che c'è una crescita spirituale che ogni cristiano vivrà nella sua vita se davvero ha creduto a Gesù. Vi ricordate che l'Apostolo in particolare si rivolgeva a tre gruppi nella Chiesa, che erano i figliuoli appena nati, quelli che si erano convertiti da poco, avendo creduto a Gesù come loro personale Signore e Salvatore. Poi c'erano i giovani, quelli che stavano iniziando a crescere nella fede, ma ancora non avevano di strada da fare per conoscere bene e profondamente chi è Dio e chi è il Signore Gesù, che li libera dalla schiavitù del peccato e dalla potenza del peccato. E poi c'erano i padri, quelli maturi nella fede, che invece avevano sperimentato nella loro vita di fede, attraverso anni di lotte, di sfide, di cadute, ma anche di rialzarsi, avevano sperimentato la potenza di Dio e conoscevano questo Dio creatore dei cieli e della terra, questo Dio che è fin dal principio e che ama le sue creature fin dal principio, nonostante la caduta nel peccato, e che vuole salvarle. E quindi questa crescita spirituale è abbastanza evidente quando Giovanni parla alla Chiesa. Durante la settimana ci siamo incontrati e abbiamo cercato ancora di riflettere su qual è il carattere del vero discepolo di Gesù. Lo avete fatto anche voi? Siete incontrati nelle case? Avete cercato anche di capire quali sono forse le vittorie o quali sono ancora le sconfitte della crescita spirituale nel vostro cammino col Signore? Beh, continuando a leggere Giovanni, continuando a scrivere, quindi noi continuando a leggere questa lettera, arriviamo oggi ai versetti da 15 a 17 e forse troviamo qual è il segreto per la crescita spirituale. Abbiamo capito che c'è una crescita spirituale, abbiamo capito che una crescita spirituale prevede un carattere, quindi un uomo interiore, una donna interiore fatta all'immagine di Gesù, e oggi penso che capiremo meglio qual è il segreto per perseguire questa crescita spirituale. Perché? Perché se aprite la vostra lettera, la vostra Bibbia, la prima lettera di Giovanni, vi invito ad alzarvi in piedi, leggerò dal capitolo 2, versetti da 15 a 17. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti da 15 a 17. E sentite cosa scrive l'Apostolo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Fin qui la lettura, accomodatevi, grazie. Quale può essere il segreto per la crescita spirituale? Cosa dice al versetto 15? Come continua il suo ragionamento l'Apostolo Giovanni? Dice di non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo. Questo è il comandamento ed è molto chiaro. Dobbiamo giusto spendere un po' di tempo, perché che cosa vuol dire Giovanni quando dice di non amare il mondo? Giovanni non è lo stesso che ha scritto nel Vangelo, al capitolo 3, versetto 16, che Dio ha tanto amato il mondo. C'è scritto là. Che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E allora, se Dio ha amato il mondo, perché io non devo amare il mondo? La spiegazione è abbastanza facile. E ovviamente è che la parola mondo ha diversi significati nella scrittura. Può significare il cosmo, e questa è la parola più vicina al greco, e indica l'universo creato. Può significare le persone. Viviamo nel mondo, siamo nel mondo, perché viviamo su questa terra con le persone intorno a noi. Ed è questo il mondo che Dio ama, per il quale ha dato il suo figlio Gesù, per salvare le persone dalla condanna del peccato. Ma può anche significare, ed è questo il significato che c'è in prima Giovanni 2, non amate il mondo, può anche significare non l'umanità in generale, non la creazione che Dio ha fatto, ma la società caduta nel peccato e che è ribelle e ostile a Dio. Quindi non le persone, ma il peccato che fanno le persone e questo sistema che c'è nel mondo e che vediamo ogni giorno intorno a noi, di un'umanità che fa il male, perché è ribelle a Dio per natura. Non amate il mondo e le cose che sono nel mondo. Questo tipo di amore è l'amore che Dio odia. Potremmo dire così il titolo di oggi. L'amore che Dio odia è questo amore per il peccato che c'è nella società nella quale viviamo e che, cari fratelli, care sorelle, c'è anche dentro di noi. Noi possiamo resistere, possiamo ostacolarlo attraverso la potenza dello Spirito Santo, se l'abbiamo ricevuto perché abbiamo creduto a Gesù. Ma altrimenti c'è ancora. La natura di peccato c'è ancora. Sarà redenta, liberata e cancellata solo quando saremo in cielo, con Gesù. Perciò sappiamo e capiamo quello che sta dicendo qui Giovanni, quando scrive non amate questo tipo di società. Tra l'altro nella scrittura c'è anche scritto, per farcelo capire ancora meglio, che il principe di questo mondo è il diavolo, è il nemico di Dio. Giovanni capitolo 12 versetto 31, cioè lo stesso apostolo che sta scrivendo qui, lo ha scritto nel suo Vangelo, Giovanni 12 31, Giovanni 16 11, è il principe di questo mondo. Più avanti al capitolo 5, al versetto 19, l'apostolo scriverà: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E questo è il significato, perciò, nel nostro versetto di oggi, al capitolo 2, versetto 15, del mondo che non dobbiamo amare. Dici, ma come fa Dio ad amare così tanto il mondo, ad amare così tanto le persone, ma poi ad odiare in questo modo? Ma guardate, succede anche a noi. Nel senso che io amo tanto la mia famiglia, ma se c'è qualcuno che la minaccia, che faccio? Non è che odio la mia famiglia, ma odio quello che la minaccia. E faccio di tutto perché questa minaccia sia lontano dalle persone che ho a cuore. Anche Dio è così. Ama il mondo, ma odia il peccato. E odia il male che le persone nel mondo fanno. E perciò è pronto a giudicarle. Ed è pronto a dire alla sua Chiesa, ai suoi figli, anche voi odiate il male. Anche voi tenetevi lontano dalla minaccia che rappresenta il mondo caduto nel peccato. è la società incredula nella quale vivete. Però, come ho detto, Dio ama il mondo nel senso delle persone. Vuol dire che anche noi dobbiamo amare le persone. Non dobbiamo amare il loro peccato, ma non dobbiamo odiarle le persone. Non dobbiamo imitare e conformarci al loro stile di vita, ma non dobbiamo rifugiarci dentro a una grotta in cima a una montagna, come facevano gli Esseni o gli Eremiti del Medioevo, per stare lontano da loro. Perché noi sappiamo che siamo da Dio e sappiamo forse pure che il mondo ci odia, ma noi li amiamo come Dio li ama. Questo è il messaggio del Vangelo. Che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E anche noi continuiamo a portarlo avanti questo messaggio amando le persone e comunicandogli l'amore di Dio. Col nostro amore, non proprio nostro veramente, l'amore che Dio ha messo nei nostri cuori mediante il suo Spirito Santo quando abbiamo creduto in Lui. E non ci meravigliamo, lo scrive pure Giovanni più avanti al capitolo 3, versetto 13, non ci meravigliamo se il mondo ci odia, perché non siamo del mondo, non facciamo parte di questa società più caduta nel peccato, siamo stati strappati da questo mondo per far parte della famiglia di Dio. È successo anche a te nella tua vita? È successo se tu hai chiesto perdono per i tuoi peccati e hai riconosciuto che quella condizione di peccatore ti teneva separato da Dio, separato da Dio, e hai creduto a Gesù e gli hai detto perdonami e accoglimi nel tuo regno. Perciò non siamo parte di questo mondo, di questa società che è nel peccato, non dobbiamo amarla, è chiaro il comandamento del Signore, però viviamo in questo mondo. E come fa Dio? Facciamo da ambasciatori per Cristo, cercando di attrarli a Dio con legami d'amore. Come fa Dio? Attira le persone a sé. Ha attirato anche te, ha attirato anche me, con legami d'amore. È chiaro, quindi, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, se si è ancora attaccato a questo sistema e a questa società, caduta nel peccato, ribelle a Dio, è semplice, dice qui, l'amore del Padre non è in lui. Non ti ingannare. Un po' mi fa ripensare alle parole di Gesù in Matteo 10, quando ha detto che se uno ama qualcosa più di Dio, non è degno di lui. Dice, ma nel mondo c'è il mio fidanzato, la mia fidanzata. Se ami il tuo fidanzato, la tua fidanzata più di Dio e prendi il posto di Dio, non stai amando Dio. L'amore di Dio non è in te. Ma nel mondo c'è mio figlio, c'è mia figlia. Questi sono gli esempi che fa Gesù in Matteo 10. Se ami figlio o figlia più di me, dice Gesù, l'amore di Dio non è in te. Ma nel mondo c'è la mia casa, i miei parenti, i miei amici. È vero. Ma se ami queste cose più di Dio, l'amore di Dio non è in te. Gesù usa anche un'espressione molto forte, sempre nel Vangelo, dice se uno, che in teoria è che noi dovremmo odiare queste cose, nel senso che dovremmo dare prima di tutto il giusto posto al Signore e con l'amore del Signore poi riuscire ad amare padre, madre, figlio, figlia, amici, fratelli, sorelli, case, eccetera, eccetera, eccetera. Perché in realtà è che se non abbiamo l'amore di Dio nel nostro cuore, ci illuderemo di amare gli altri, ma saremo ancora in quel sistema di peccato che porta come conseguenza il male. Ci stiamo illudendo. E qua Giovanni perciò lo dice molto chiaramente, se uno ama il mondo, se ami ancora il tuo peccato, l'amore del Padre non è in lui. Ed ecco che poi passa nei versetti successivi, al versetto 16 e al versetto 17, a darci, diciamo, due motivi, due spiegazioni su perché il mondo non è degno del nostro amore. E non dobbiamo amarlo. Al versetto 16 dice: perché, o infatti, tutto ciò che è nel mondo, e poi spiega che cosa, ci sono tre cose, non viene dal Padre ma dal mondo. Tutto ciò che è nel mondo non viene dal Padre, cioè da Dio, ma dal mondo, da questo mondo peccaminoso. Quali sono le tre cose che caratterizzano quello che viene dal mondo e che sono contro il Signore, che non vengono dal Padre, che sono sotto il potere del maligno? Giovanni le identifica in tre caratteristiche, e sono la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Quindi in questo primo punto che stiamo vedendo, in questa prima spiegazione del perché non dobbiamo amare il mondo, e cioè che l'amore per il mondo è contro l'amore per Dio, capiamo che nel mondo ci sono tre caratteristiche che si oppongono a Dio. Per quello l'amore per il mondo non è compatibile o è contro l'amore per il Signore. E che cosa sono queste tre cose? Che cos'è la concupiscenza innanzitutto? Nella Bibbia la concupiscenza è il desiderio. A volte è un desiderio positivo, ma in questo caso è un desiderio fortemente negativo. La concupiscenza della carne è una parola, se vogliamo, comune. Se mettete sul vostro cellulare, sull'app, la parola concupiscenza, trovate un sacco di riferimenti. Magari oggi non si usa più. Si usa desiderio, si usa passione. La concupiscenza. Quando parliamo di concupiscenza in senso negativo, per esempio se andiamo in Romani 7, versetto 8, leggiamo che il peccato che è nel mondo, nel momento in cui noi conosciamo la legge di Dio, sapete cosa fa? Ci fa concupire o desiderare di trasgredire a quella legge. Quindi c'è questa condizione nella quale siamo tutti noi, che a causa del peccato che è nel mondo, quando ho conosciuto i comandamenti di Dio, desidero trasgredirli. Non vi viene in mente quello che è successo ad Eva nel giardino di Eden? Una cosa non dovevano fare. Sapevano i comandamenti di Dio e una era la cosa che non dovevano fare. Non dovevano mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male. Non dovevano, come Dio, conoscere cos'è il male. Dio avrebbe saputo controllarlo, loro no. Ma la legge di Dio ha prodotto in loro la concupiscenza. Ora, non sappiamo, perché all'epoca il peccato ancora non c'era nel mondo, quale meccanismo ha scatenato questa concupiscenza. Non lo sappiamo, non c'era nessuno di noi. Ma noi lo sappiamo però, che viviamo in questo mondo, che quando i genitori dicono no al figlio, cosa fa il figlio? Quello fa. Cioè, se volete far fare una cosa a vostro figlio, gli dovete dire falla! Perché gli dite non farla, lui la farà sicuramente. Se volete che vostro figlio non faccia una cosa, ditegli falla. Se gli dite non farla, la farà sicuramente. In questo mondo ogni persona sperimenta questa potenza del peccato, che di fronte a una legge, in questo caso la legge di Dio che è buona, giusta e santa, nel nostro cuore esce fuori il desiderio di trasgredirla. Non solo, ma poi Giacomo ci dice pure che la concupiscenza che abbiamo dentro trova terreno fertile intorno a noi. Perché? Perché viviamo in una società che è caduta nel peccato e che ci propone continuamente atteggiamenti, pensieri, dottrine, idee che sono peccaminose, che sono ribelle a Dio. E cosa succede quando la nostra concupiscenza dentro trova terreno fertile intorno a noi? Giacomo dice che concepisce, si unisce in qualche modo. Se giocassimo a carte diremmo scopa, c'ho 5, io c'ho 5. E però la cosa veramente seria e grave è che questo concepimento poi partorisce il peccato. Madonna mia, è un circolo vizioso tremendo. C'è il peccato, c'è la concupiscenza che ripartorisce il peccato. E infatti noi siamo schiavi del peccato, dice la parola di Dio. E se non fosse per la grazia di Dio in Cristo Gesù, rimarremmo schiavi del peccato. Se abbiamo sperimentato una liberazione dalla schiavitù del peccato, è una grazia di Dio. Ed è per la potenza dello Spirito Santo. E per la verità della sua parola. Non è per noi. Per la nostra capacità, per la nostra bravura. Perché il mondo vive in questa catena, in questo circolo vizioso di peccato, concupiscenza, peccato. Dio non sta dicendo che non è possibile avere nessun tipo di desiderio, no? Ma il problema è quando questo desiderio serve per soddisfare ciò che Dio chiama male. Allora, per esempio, è Dio che ha creato il corpo ed è bello soddisfarlo con una relazione sessuale, ma se Dio dice di averla in un ambiente protetto, ambiente tra virgolette, che è il matrimonio, soddisfarla al di fuori del matrimonio è un male. Quindi è un desiderio peccaminoso. Non è di per sé il corpo che è peccaminoso, ma come lo stiamo usando. Il cibo è buono, chi l'ha creato? Non l'ho creato io, l'ha creato il Signore. E noi possiamo usarlo con rendimento di grazie. Ma quando esageriamo nell'uso del cibo e non troviamo soddisfazione in altre cose se non mangiando continuamente, e diventa un male e ci facciamo del male. Ed è così che nel mondo ci sono tante cose che possono essere buone, ma se vengono usate per una soddisfazione personale, carnale potremmo definirla così, diventano una concupiscenza, come dice qua, della carne. Una passione sbagliata. Ed ecco che è qualcosa che caratterizza il mondo e che conosciamo bene perché può caratterizzare anche noi. Certo, se noi abbiamo creduto in Gesù, non siamo più controllati noi da questo tipo di concupiscenza. Possiamo soltanto scegliere, ma ne abbiamo la possibilità, se prestare il nostro corpo al Signore o se prestarlo ancora a queste forme di concupiscenza. Ma Giovanni avverte, attenzione, se amate queste cose, forse l'amore di Dio non è in voi. Sono opere della carne. In Galati 5, 19, 21 Paolo dice che queste opere sono l'impurità, la dissolutezza, la fornicazione, l'idolatria, la stregoneria, le inimicizie, le discordie, le gelosie, le ire, le contese, le divisioni, le invidie, le ubriachezze, le orge o altre simili cose. Queste sono cose che stanno nella società, nel mondo intorno a noi. Non c'erano soltanto oggi, c'erano anche 2000 anni fa. La società non è cambiata con il progresso tecnologico o con l'evoluzione sociale ed economica. Il cuore dell'uomo è sempre lo stesso e Dio lo descrive bene, chiaramente nella sua parola. Non amate le cose del mondo perché una prima caratteristica è che il mondo ha questa concupiscenza della carne. La seconda cosa è la concupiscenza degli occhi. Questa concupiscenza indica i desideri che ci attraggono dall'esterno. Quindi, mettiamo che io fossi una persona cieca, che non vedessi nulla, ci avrei sicuramente la concupiscenza della carne. Non c'è bisogno di nulla esternamente tranquillamente avrei desideri peccaminosi a causa del mio cuore. Mettiamo invece che io sono una persona bravissima, che non si mischia in impurità, in dissolutezze, e non mi ubriaco, non sono geloso, non mi arrabbio. Però ci vedo. E quando vedo qualcosa che è legata al peccato, io la desidero. Quindi magari nel mio cuore posso pure dire: no, ma io sono fedele a mia moglie. Ma se poi vedo un'altra donna, e magari è mezza nuda, è inevitabile che il pensiero va a desiderare quella donna. Dice: ma gli occhi me li ha dati il Signore. Sì, lo so. In Proverbi 20:12 leggiamo che l'orecchio che ascolta è l'occhio che vede, l'ha fatto il Signore. Anche qui, cosa stiamo ascoltando? Cosa stiamo vedendo? Quando Davide stava nel suo palazzo reale e si affacciò dalla sua terrazza, vide con gli occhi una bella donna che si faceva il bagno. Forse fino a poco prima non ci pensava per niente, ma quando è uscito fuori è rimasto catturato da quella scena, al punto che l'ha desiderata, quella donna. L'ha fatta venire a palazzo da sé, da lui, Batsheba. Ci si è unito insieme e questa unione lo ha portato a voler uccidere il marito, a volerla come moglie. E poi ha perso il figlio che è nato da questa unione. E gli è costata cara a Davide questa esperienza di peccato. Ecco perché nel Salmo 119:37 il salmista dice: Signore, distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie. Salmo 119:37. Perché certamente quello che vediamo intorno a noi è proposto da una società ostile a Dio, ribelle a Dio, e che ci tocca da vicino perché trova, incontra il favore del peccato che ancora abbiamo dentro di noi. Ecco perché forse tanti maschietti d'estate quando camminano devono abbassare gli occhi. Non mi ricordo chi ha detto: non posso evitare che il peccato voli sopra la mia testa come gli uccelli, ma posso evitare che si fermi e faccia un nido. E questo è vero in tanti aspetti della nostra vita. Ed è sta a noi scegliere se il peccato dimora nella nostra vita e ci fa il nido in testa, oppure se passa e poi se ne va e non gli diamo retta. E io sono sicuro che è soltanto per la potenza di Dio e dello Spirito Santo che possiamo dire di no al peccato. E poi vediamo la terza caratteristica di questo primo punto, e cioè che ciò che è nel mondo è contro Dio, l'amore quindi per il mondo è contro l'amore per il Signore, e si chiama superbia della vita. Che cos'è? È la vanagloria dell'uomo, la sua arroganza di sentirsi Dio a se stesso, di voler fare le sue scelte senza stare a render conto a Dio, perché io sono il Dio della mia vita. Il profeta Isaia, parlando del giudizio di Dio contro il peccato e contro le nazioni, in Isaia capitolo 2, versetto 11 e 12, scrive: lo sguardo altero, superbo dell'uomo sarà umiliato da Dio. L'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Solo il Signore sarà esaltato. E possiamo dire anche la Chiesa di Dio. Se tu hai creduto in Cristo, anche tu sarai glorificato col Signore. E questa deve essere la nostra forza per resistere alla superbia della vita, all'orgoglio che c'è nel mondo, dove le persone vogliono sentirsi appagate, migliori degli altri, lo vogliono dimostrare in tutti i modi. Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, ci fa un bel quadretto l'Apostolo Giovanni del nostro cuore, vero? E del cuore che c'è nel mondo, nelle persone che abitano e che vivono in questo mondo. Qualcuno ha visto in queste tre caratteristiche del mondo la Trinità di Satana, l'ha definita così. È un po' forzato come ragionamento, però in effetti è quello che c'è nel mondo sotto il dominio di Satana. Se uno ama queste cose, l'amore del Padre non è in lui. Queste cose non vengono dal Padre, queste cose vengono dal mondo. E perciò il primo ragionamento per cui non dobbiamo amare questo mondo è che chi ama questo mondo non ama Dio. Il secondo ragionamento invece al versetto 17 riguarda, se vogliamo, la transitorietà delle cose di questo mondo rispetto a che cosa? Rispetto all'eternità di Dio e di chi lo ama. Le cose di questo mondo sono passeggere, sono per un tempo, dice qui Giovanni. Il mondo passa con la sua concupiscenza. E questo ce lo dobbiamo ricordare, perché sembrano così importanti le cose di questo mondo, vero? E mi influenzano così tanto le cose di questo mondo, e mi fanno sentire male le cose di questo mondo, e mi angosciano le cose di questo mondo. Ma Giovanni dice, le cose di questo mondo passano. Chi è che è eterno? È Dio. E chi dimora in Lui? È eterno. E chi dimora in Lui non rimarrà attaccato alle cose di questo mondo, ma rimarrà attaccato a Dio. Vedete che Giovanni ce lo vuole dire per incoraggiarci a guardare al Signore e ad amare il Signore più di ogni altra cosa. E questo è il suo secondo ragionamento. Mentre le cose che prima avevano il controllo su di noi in qualche modo, condizionavano le nostre scelte, condizionavano la nostra vita, adesso non hanno più valore, adesso quello che ha valore è il Signore, è il suo Spirito, è le cose che rendono felice lo Spirito Santo che è in noi. Perché il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ne siete convinti? Eppure ancora tanti preferiscono il mondo, ma tanti sono increduli di fronte alle parole di Gesù che diceva che chi non lo riconosce adesso in questa vita non è degno di Lui, non è degno di entrare alla presenza del Padre. Per amore di questo mondo le persone scelgono di passare l'eternità separati da Dio. E Gesù ha definito quello che ci sarà dopo come o il regno suo, il regno dei cieli, o la fornace ardente. Non c'è un'altra possibilità. Lo stesso Giovanni in Apocalisse 21 definisce quello che ci sarà dopo, per chi non ha scelto di seguire Dio e di amare Dio, lo definisce come lo stagno ardente di fuoco, quindi questa fornace ardente, e di zolfo, che è la morte seconda. Solamente un gruppo di persone nella scrittura rimane e vive in eterno. Chi è? Coloro che hanno ricevuto Cristo come persona del Signore e Salvatore. Puoi essere buono e bravo e bello e simpatico e l'amore della mia vita, ma se non hai ricevuto Cristo come Signore e Salvatore, tu sei destinato alla morte seconda. Non rimani in eterno con Dio, rimani in eterno separato da Dio, ed è tremendo. Ecco perché dice qui che soltanto chi fa la volontà di Dio, perché ha creduto a Gesù, ha messo Gesù al primo posto nel suo cuore e non ha messo altre cose del mondo, allora chi fa la volontà di Dio? Rimane in eterno, vive in eterno, sta con Dio in eterno. E vedete, cari fratelli, care sorelle, se ci ricordiamo di questa verità, che il mondo passa con la sua concupiscenza, forse sarà più facile resistergli. Forse quella tentazione, quel desiderio peccaminoso, che oggi sembra così forte, sembra quasi conquistarmi, quasi controllarmi, forse quell'angoscia, quella paura, quella preoccupazione, se io penso che passa, che è per un tempo, ma poi passa, forse avrà meno presa su di me. Perché dice in 1 Giovanni 5, versetto 4 e 5, la nostra fede ha vinto il mondo. Ma non perché io sono bravo, forte, vittorioso, ma perché Gesù ha vinto il mondo, vero? Gesù è morto per i nostri peccati e Gesù è risuscitato dalla morte per donarci la vita eterna. E quando io sto attaccato a Gesù, allora ho vinto il mondo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Versetto 15. La spiegazione. Infatti, primo punto, tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal mondo. Non viene, scusate, dal Padre, ma dal mondo. Secondo ragionamento, secondo punto, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Perciò, cari, impariamo ad amare Dio e comprendiamo qual è l'amore che Dio odia, questo amore per il mondo. Riconosciamo che nel mondo ci sono cose che non meritano la nostra passione, che non meritano il nostro amore. Riconosciamo che nel mondo ci sono cose che passeranno. Quindi il comandamento è molto chiaro, voglio soltanto ribadirlo. Non amiamo il mondo. Se amiamo il mondo e le cose che sono nel mondo, l'amore di Dio non è in noi. E ricordiamoci il perché. Perché nel mondo ci sono cose contrarie a Dio, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, e perché le cose che sono nel mondo, che sembrano avere così tanta presa, in realtà passano. Queste cose peccaminose passano, ma chi rimane in eterno è chi fa la volontà di Dio, perché ama Dio. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola che ci descrive in maniera così chiara il cuore dell'uomo, il nostro cuore, e ci aiuta a ricercare il bene. Signore, fa che tutto il nostro essere possa essere rivolto a te. Ci rendiamo conto che amiamo cose che sono nel mondo. Fa, Signore, che queste cose siano sempre valutate, confrontate con le verità della tua parola. E se non vengono da te, aiutaci a lasciarle, Signore. Dacci la forza per rinunciare a ciò che è contrario a te, per amore di Cristo. Fa, Signore, che come il salmista che abbiamo sentito questa mattina, la lettura del Salmo 97, anche noi possiamo dire, voi che amate il Signore, odiate il male. Aiutaci a riconoscere questo male in tutte le sue varie forme, attraverso la conoscenza di te e del Signore Gesù. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.